Il pronostico di Giocabet TV.
Amici di Giocabet TV, bentrovati a un nuovo appuntamento col pronostico. Quello di oggi lo apriremo con una gara di Serie A per poi passare a dare un occhio alla Serie B, dove ci sono i play-off. Partiamo subito appunto dalla gara di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina. Vediamo che per noi al 38% la spuntano i neroverdi, la Fiorentina al 35%, la X al 27%. Nell'altra gara al 46% vince il Bari, il Sud Tirol al 22%, mentre la X al 32%. Il pronostico di Giocabet TV.
Il pronostico di Giocabet TV.
Vabbè, siamo tornati, noi stavamo un po' chiacchierando in attesa del football,
Mark, no? That's football.
No, dicevo, adesso vado a presentare subito gli ospiti. Galtier ha fatto la conferenza, no?
No, vabbè.
E ha detto che è l'ultima partita di Messi col Paris
Saint-Germain. Ma lui pensa a Messi, a se stesso non ci pensa.
Io pensavo, è pure l'ultima partita mia.
No, io invece... pensavo, scusate, no, è stato un anno così, per miracolo abbiamo vinto lo scudetto, grazie di vederci, dove dimissioni.
No, invece ha detto che Messi fa l'ultima partita col Paris
Saint-Germain.
L'ha detta lui, è virgolettato, quindi... Quindi mo Messi dove va, caro Impallomeni?
Galtier forse al Louvre, non lo so.
No, Messi va in Arabia.
Sì, sono Messi.
E fanno la sfida con Ronaldo.
Tutti
vabbè,
in Arabia,
tutti
vai,
lì. A questo punto facciamoci un pensiero pure noi, non si sa mai, no? Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno.
Ciao Massimo.
Stefano, ciao Marco.
Ciao Massimo.
Ma
che dici, dove va Messi? Sai qualcosa?
No, non so niente.
No, a parte
penso
Galtier,
in che senso Galtier?
No, Galtier ha detto in conferenza stampa oggi, no? Ha riportato le parole, dice, ha comunicato a tutti che è l'ultima partita di Messi col Paris Saint-Germain. Noi pensavamo, dice anche la mia, visto la stagione, vado via pure a fine stagione, invece...
È andata così, che deve fare pure lui. Non è che fosse un allenatore così tanto qualificato forse per allenare questa squadra. Probabilmente l'errore è stato di chi ce l'ha messo. Gestire tutto quell'insieme di giocatori. A me mi hanno detto che all'epoca in cui c'era Buffon al Paris Saint-Germain, mi hanno detto che gli orari degli allenamenti al campo li dettava Neymar.
Sì, questa cosa circolava, sì. È vero, Massimo. È verissimo.
Che spogliatoio,
Tu immagina.
Immagina,
scusa Neymar, domani ancora ci alleniamo. Aspetta un po', vedo.
Ma Pe ha detto alle 9, pronti in campo.
No, non sto scherzando.
No, che scherzo.
Tu sai che c'è il coso 9:30 al campo, 10 pronti,
sì,
no?
Sì.
Lo sai che c'è ancora, no?
Dai.
Però
bellissima
però
sta cosa.
Lui correggeva e diceva no, 11:30.
Arrivava là sulla bacheca con la penna, capito?
Aspetta, diceva Massimo 11:30.
No, correggeva e diceva no, 11:30 al campo, 12 pronti. Se vuoi facciamo pure all'1.
Devo dormire.
Prendiamo pure un aperitivo e poi dopo giochiamo. Vabbè, comunque vado a dare anche il buon pomeriggio ad Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Massimo. Mi serviva come collega Neymar, allora erano i miei orari quelli.
Erano i tuoi orari? Pure a te piaceva le 11:30, 12 in campo.
Lo sai chi lo faceva? Napoli, Boskov, perché Boskov diceva è troppo complicato venire al mattino, c'è troppo traffico, quindi facevamo 11 al campo, 11:30 pronte.
Ah sì?
Sì, è vero. Perché lui, Boskov, diceva che venire al mattino presto è troppo complicato, traffico, casino. E allora lui diceva 11:30 al campo quando era al mattino.
Hai capito. Vado a dare anche il buon pomeriggio, così abbiamo completato la nostra squadra, al mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Mister, che orari dare al campo?
Ma sì, mister. Noi eravamo abbastanza normali, non avevamo Neymar in squadra, quindi diciamo che si fa le 10 per 10:30, 9:30 per 10, primo pomeriggio d'inverno, 2 per 2:30. Mediamente l'orario sono questi, ecco.
Quindi c'era quella mezz'ora per cambiarsi, andare in campo, insomma.
Sì, sì, è sempre la mezz'ora,
quella mezz'ora
lì. La convocazione, un orario, l'inizio allenamento,
hai capito. Insomma, in Pallomeni il più fortunato è Di Napoli da questo giro che abbiamo fatto. Lui si allenava, hai visto? Col fatto del traffico, il grande Bosco, poi vabbè. Sentite, voglio cogliere un attimo, poi ritorniamo un attimo sulla partita anche della Roma, però voglio fare un giro con voi su questa situazione ancora che... intanto voglio chiedere una cosa. Tudor, la notizia che lascia il Marsiglia, è visto quello che ha fatto negli ultimi due anni, tra l'altro era anche alla Juve, potrebbe essere un indizio, oppure leggiamo di un Allegri che verrà confermato?
Stando alle dichiarazioni che ha rilasciato, ha detto per motivi personali e professionali.
Professionali,
quindi,
sì.
Cioè, da capire bene che cosa farà.
C'è stato un errore di valutazione su Tudor, secondo te?
Da parte di chi?
Insomma, stava già alla Juve lui.
Cioè?
Tudor era la Juve, no?
Capito,
Pirlo,
ma...
poi l'hanno fatto andare via, ha fatto bene col Verona,
secondo,
poi è andato
però
al Marsiglia, forse c'è stato un errore di valutazione, cioè c'erano l'allenatore buono.
Ah, ho capito dove
casa.
Arrivare, non lo so, adesso le ultime dicono che Allegri sia stabile, poi
è vero, stavamo leggendo questo.
Non si capisce niente, forse Massimo è più di noi, non so tanto.
Massimo, Tudor era lui l'allenatore, ce l'avevano in casa, insomma.
Beh, insomma, tra i due, tra lui e Pirlo, ma mi sembra che lo dicessero anche qualcuno all'interno della Juve, diceva che poi alla fine era un po' Tudor quello che insomma teneva un po' le redini un po' di tutta la squadra, tra lui e Pirlo. Poi che avevano l'allenatore in casa, questo non te lo so dire, sta di fatto che insomma nel dopo Juventus Pirlo ha fatto una strada e Tudor ne ha fatta un'altra. Mi sembra che ci sia una certa differenza tra quello che ha fatto poi Tudor e quello che ha fatto Pirlo. Probabilmente, scusami,
prego.
Nel momento in cui cambi da Allegri a Sarri, tu sai come la penso, no? A Sarri andava protetto il lavoro di Sarri, e poi dopo due o tre anni eventualmente ne decreti la bocciatura, ma no, dopo un anno. Lì era veramente già, c'era una sorta di presunzione che così che aleggiava attorno alla dirigenza, e che probabilmente pensavano di poter vincere, fare le squadre, continuare ad avere risultati anche senza l'allenatore. E probabilmente anche in un'ultima dichiarazione che fece Sarri all'epoca, imboccò forse la, perché disse questo scudetto l'hanno vinto i giocatori, lì forse si... diciamo così, decretò lui stesso la propria fine. Però io continuo a sostenere che Sarri è un gran lavoratore, poi ognuno poi crede al calcio che vuole, però è un gran lavoratore, uno che ha sicuramente un metodo di lavoro ben determinato, cerca di dare una certa identità alla squadra, e poi onestamente aveva vinto l'Europa League col Chelsea e lo scudetto con la Juve, non è proprio che non ha vinto niente. Adesso sta facendo un secondo posto / terzo con la Lazio, che io all'inizio dell'anno forse sono stato l'unico a dire che probabilmente la Lazio sarebbe arrivata tra le prime quattro. Non trovo traccia di qualcuno che ha detto una roba del genere.
No, è vero, figurati. Io
ti ricordi?
Mi ricordo, io c'ho tutto scritto, aspetto l'ultima giornata, ma mi ricordo. Quindi...
Beh, devo dire che massimo 4/4.
Eh sì, questa l'aveva...
No. Sì, 4/4.
Aveva messo pure il Napoli lui tra le prime 4.
No, ma la Juve, però, sì, a netto della penalizzazione, c'è stata dentro. Quindi.
Arturo, tu che idea? Poi voglio chiedere anche a Mister Mussa sul lavoro anche degli ultimi due anni, perché poi Tudor è andato a Verona ha fatto bene,
molto bene,
se ne era parlato molto bene.
Ma ha fatto bene anche la Juve, ma lì c'è qualcuno del gossip
che diceva
che era lui l'allenatore,
che diceva
non
che era lui che faceva insomma un certo tipo di lavoro. Arturo?
Ma guarda, intendi per Tudor, no?
Sì.
Credo che Massimo ha ragione, nel senso che all'epoca credo che non era matura come soluzione. L'anomalia, chiamiamola così, con tutto il rispetto che ho per Pirlo, insomma, l'anomalia è stata chiamare Pirlo subito alla Juventus, insomma, ma oggi credo che Tudor ha fatto un percorso diverso sotto tanti aspetti, ha fatto delle esperienze, insomma, e quindi con discreti risultati, quindi credo che sia una questione di maturità e di tempi, insomma. All'epoca era entrato in un contesto un po' complicato a supporto, quindi oggi i tempi sono completamente diversi, però lì è il concetto di, credo che la mentalità Juve fatichi a cambiare, nel senso che, come diceva Massimo, a Sarri non gli si è dato il tempo di lavorare e quindi si pensava che con Pirlo avesse un impatto diverso, cioè proporlo da Pirlo avendo gli ex compagni dentro, magari quel tipo di calcio poteva essere assorbito un po' dalla dirigenza, credo, ma questa è una mia opinione personale. Alla Juve ci devono andare dei determinati allenatori, perché ha una sua struttura e lo fa da anni con grandissimi risultati. Questo
Mister Mussa, viene quasi da pensare che, lo dico, lo metto lì, insomma, dopo gli ultimi due anni fatti di Allegri, forse bisogna rivedere il lavoro di Pirlo.
Sì, diciamo che sicuramente, se si parla di calcio giocato a prescindere dal risultato, Allegri alla Juve ha portato pochissimo da questo punto di vista, e in questo caso addirittura anche con i risultati ha portato zero. Quindi sicuramente il lavoro di Allegri è sotto gli occhi di tutti, purtroppo gli allenatori, o purtroppo per fortuna, non sono valutati per i risultati non ne ha fatti, poi può essere in seconda istanza valutato come gioco non ne ha fatto, quindi il lavoro di Allegri è assolutamente e sicuramente negativo, su questo non c'è poco da discutere, perché altrimenti diciamo cose che non sono vere, ecco. Per quello che ci si aspetta dalla Juve, perché un secondo, un terzo posto, con penalizzazione o meno a livello sportivo, non può comunque essere considerato un buon risultato per la Juve. Per quanto riguarda Pirlo, effettivamente, come si è già detto prima, è chiaro che quando un allenatore ha così poca esperienza, dargli in mano un gruppo del genere, è vero che sei stato un giocatore, eccetera, ma è il solito discorso del cavallo e del fantino, insomma. Sei sempre stato il cavallo e adesso devi andare a fare il fantino. Di mister ce n'è uno, di giocatori ce ne sono 20, puoi avere tutta la personalità, ma le caratteristiche che deve avere l'allenatore sono diverse rispetto alle caratteristiche che deve avere il giocatore. Puoi avere personalità come giocatore, puoi non averla come mister, perché sono ruoli completamente diversi. Quindi Pirlo, giustamente come è stato detto, ha fatto il suo percorso, che per adesso è stato fatto più da bassi che da alti, però può ancora maturare e crescere. Tudor ha sicuramente un approccio diverso a livello di personalità in termini di mister, è già un mister più fatto, ecco, io lo vedo già più pronto, chiaramente, e i risultati in questo senso vanno dalla sua parte. Poi se sia pronto domani per la Juve, insomma, io essere la Juve, che è abituata a prendere il mister per fare non il risultato domani ma ieri, allora forse è meglio che per Tudor stesso che non ci vada, un po' come Pirlo. Io
quindi rimane Allegri in sostanza, da quello che leggiamo rimane lui, dai.
Bisognerebbe prendere un mister, che ne sono in giro di allenatori già pronti, però servono quelli di prima fascia la Juve, perché se vuoi vincere,
per me è pronto,
altrimenti
per te è pronto Tudor.
Sì. Per te sì, no, pronto, anche per me è pronto, sì. Anche per me è pronto.
Terzo per la Juve.
Vale andare a Marsiglia.
È a posto, perché Marsiglia è un ambientino mica da ridere,
no,
ragazzi.
No, a me Tudor piace molto, A me Tudor piace molto. Io
no, è pronto.
Per te è pronto, per te è pronto. Massimo, rispondetemi secco, è pronto Tudor? Sarebbe pronto secondo te, Massimo?
Sì, per me sarebbe pronto, io andrei su un altro. Tu sai
sì,
qual è.
Sì, quello lo so. Però tu ritieni pronto Tudor?
Sì, lo ritengo pronto. Sono d'accordo.
L'altro a Torino c'è stato nei giorni passati, poi non lo so che cosa.
Non lo so.
Sai niente? Sai
cioè,
niente.
Sì, no, so, però è meglio che sto zitto.
Come?
No, ma arriva pure. È meglio che i tempi, è meglio star zitto.
Vabbè, però a Torino c'è andato, l'abbiamo insomma così raccontato. Sì.
Ci vive, certo.
Ci vive, poi è andato anche. Hanno detto allo stadio.
Vabbè,
è andato, l'hanno detto, mica l'ho detto io.
Anche, no?
Brambati può stare silenzio, non lo dico io. Insomma,
va bene, però, Massimo fa bene a rispettare.
No, ci mancherebbe. E di Napoli per te è pronto Tudor?
Io devo dire che ha fatto il suo percorso.
Sì.
E secondo me una grande squadra potrebbe essere pronto, assolutamente.
Okay.
Sì,
ok, e però sentite, visto che stiamo parlando di allenatori, il Napoli, chi è pronto per il Napoli per il dopo Spalletti? No, perché qui leggo una nomi,
c'è
su listone, nomi su
nomi,
è
un listone
adesso
enorme,
c'è Italiano, Conceição, Thiago Motta, una roba, chi è? Cioè, qui l'allenatore dovranno prendere una decisione prima o poi, no?
Ah, certo.
Quindi Stefano?
Italiano potrebbe essere una possibilità, insomma.
Sì?
Sì.
Italiano pronto per te?
No, non ti so dire pronto.
Per
credo
fare il salto,
che
andare
De Laurentiis
a Napoli e prendersi una squadra campione d'Italia? Tra
se
questi
no, cioè,
nomi
tra
Italiano?
Eh sì, secondo perché me sì. Perché è un allenatore simile... simile.
C'è anche Benitez nella rosa.
Ricorda un po' lo Spalletti agli inizi. Okay. Certamente non ha la personalità di Spalletti, non la può avere. Però secondo me sta su quel solco lì. Lavoro, anche lui, allenatore di campo, è uno intenso. Bravo, a me piace, quindi perché no? Insomma, è una grande chance, una grande opportunità. C'ha fame, è ambizioso. Dovrebbe essere una scelta.
La scelta
non dico giusta, però insomma, alla fine o vai a prendere Luis Enrique e ti dissangui, o vai a prendere un top, o fai un altro tipo di scelta, quindi rampanti.
Quindi italiano Motta, potrebbe essere.
O italiano, ecco, però Thiago Motta non lo so, a Napoli. Quel 4-3-3, quel tipo di lavoro di diagonale, poi il mister abbiamo Giovanni, cioè, può spiegarci meglio, lo vedo
ci
sulla presunzione del lavoro di Spalletti, lo vedo
tu dici c'è un qualcosa, ecco, sì. Un filo, un conduttore,
poi non sono un allenatore, non posso dire altro,
vabbè, perché... però insomma il lavoro è Brambati, sei d'accordo anche tu o anche qui vedi un altro tipo di figura?
No, ma sai, qui abbiamo due allenatori, mister Musa e mister Di Napoli, perché
adesso
credo che poi quando tu vai a scegliere credo che poi quando vai a scegliere un allenatore ci deve essere un filo conduttore, a meno che non vuoi completamente stralciare il lavoro fatto con quello che c'era prima e che però ti ha portato a vincere lo scudetto e non so, ti affidi a uno che ha dei concetti completamente diversi. Devi cercare di rimanere almeno sullo stesso binario, cioè non cambiare completamente tutto quello che hai creato prima con l'altro allenatore. Detto che comunque l'altro allenatore, secondo me, da un certo punto di vista era ed è insostituibile. Cioè lui ha creato un ambiente di gruppo e di spogliatoio che fai molta, molta, molta fatica a ritrovare e a ripristinare. Cioè i Simeone, i Raspadori che stavano fuori ed erano contenti comunque di stare fuori o comunque non hanno mai fatto mezzo casino. Queste sono cose da sottolineare. Qui c'è gente che fa calcio e sa cosa vuol dire mettere fuori dei giocatori anche importanti, perché Simeone è un giocatore importante, Raspadori pure, che però stanno zitti lì e quando vengono chiamati, io ricordo Simeone ha fatto dei gol con la Cremonese per esempio,
certo,
che si era ingarbugliata la partita, col Milan a Milano, insomma ha fatto dei gol importanti.
Con la Roma in casa,
ragazzi, ha fatto dei gol che hanno portato punti in quel momento importantissimi e determinanti, perché in quel momento non avevi 22 punti dalla seconda, ne avevi molti di meno. E quindi io credo che tutto questo che ha creato Luciano, devo dirti che secondo me fai fatica a ritrovare, quindi devi cercare di non spostare tantissimi equilibri che ci sono in questo momento all'interno del spogliatoio. Poi non so neanche quali saranno i giocatori che verranno confermati.
Pure qui ci sono dei Arturo Di Napoli e poi Giovanni Musa, proprio su questo giro qui che riguarda la panchina.
Oltre a tutto quello che ha detto correttamente Massimo, perché io ho la sua stessa idea sul mister Luciano, perché quello che ha creato nel tempo è stato un percorso lungo, ma che oggi si vedono i risultati. Ma oltre a questo c'è l'incognito, sì, chi rimane, che squadra si trova, perché non dimentichiamoci che c'è anche Via Giuntoli, insomma, quindi c'è tutto da ricostruire. Prendono un allenatore con la stessa filosofia, sì, però chi allenatore va? Solo un emergente, che è un'opportunità che non può dire di no. Perché trovi una squadra che ha vinto il campionato, sì, e come l'ha vinto? L'ha vinto
dominando,
praticamente a gennaio. Capisci? Un flop anche lì sarebbe per l'allenatore di un certo spessore complicato, è comunque una valutazione che secondo me fa. E poi c'è l'altro aspetto che non credo che De Laurentiis possa dare 8-9 milioni a un allenatore. Su questo ho dei forti dubbi riguardo. Quindi se vai a mettere dentro tutto questo, insomma, oggi trovare un sostituto
per il Napoli è complicato.
Vabbè, però va trovato comunque. Poi, per esempio, consigliamo anche la clausola, tra le altre cose, in questo caso. Che però mi sembra anche come allenatore completamente diverso, no, sì, rispetto a quello e il lavoro che ha fatto Spalletti. Mussa.
Allora, ci sono, in aggiunta, diciamo, a tutto quello che è stato detto, che condivido, che Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, che sia un allenatore top, 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 non c'è il minimo dubbio, sottovalutato per troppo tempo perché si è valutato solo con il metro del risultato, ma bisogna vedere che squadra è in mano per fare i risultati, perché il risultato migliore con la squadra che è in mano è come aver vinto il campionato, ovviamente. Quindi lui quest'anno in realtà l'ha vinto addirittura a dispetto di qualsiasi pronostico, quindi ha fatto un lavoro straordinario, ha creato un gruppo stratosferico. Adesso la prosecuzione ha due strade: prosecuzione sul sistema di gioco o sui principi di gioco, perché se prendi Thiago Motta vai ancora 4-3-3, stessi principi ma filosofia completamente diversa. Se invece prendi Italiano, principi molto simili: squadra aggressiva che attacca in avanti, che gioca in avanti, che gioca con le ripartenze, che sfrutta l'ampiezza, che va negli uno contro uno, cioè dipende cosa si deve fare. Giustamente, che deciderà questo, quale sarà la soluzione migliore sulla carta, sempre chiaramente, sarà anche il mercato, ovviamente, perché se tengo tutti e faccio una squadra forte, allora posso prendere un allenatore di prima fascia. Ma se vendo qualcuno e decido già di non creare delle aspettative clamorose, allora prendo un emergente, che può essere l'italiano di turno, che in questo caso mi può colmare questo gap con il suo entusiasmo, con la sua capacità di trasferire idee alla squadra. Quindi a me Italiano, se io fossi il Napoli e mi partono un paio di giocatori, io prendo Italiano, se devo scegliere io. Questo è quello che penso io, perché è un allenatore che dà subito un imprinting forte alla squadra e potrebbe essere un segno di continuità, almeno sul carattere, ecco.
Staremo a vedere. Italiano, tra l'altro, si gioca, ragazzi, la Conference League la prossima settimana con la Fiorentina, quindi un'altra finale quest'anno, su per la prima volta che ha fatto una stagione in tre competizioni.
Posso chiedere una cosa? Vabbè, la chiedo anche a voi, ma la volevo chiedere anche a Di Napoli, a Mussa.
Vai.
Invece su Thiago Motta, cosa ne pensano?
Dai, facciamo un giro su Thiago Motta.
Cosa ne pensano in generale e cosa ne pensano eventualmente di una figura come Thiago Motta al Napoli?
Mia
curiosità.
Parto da Di Napoli, dai.
Guarda, io l'ho seguito. Io ho seguito anche le difficoltà che ha avuto, credo, nel primo anno alla Spezia, se non ricordo male.
Sì.
Che ha reagito bene, poi dopo lo Spezia ha fatto il campionato che ha fatto, quindi ha retto anche il colpo e l'ha fatto. Io ho seguito le interviste per come si poneva, perché poi quello diventa anche,
quindi anche comunicativamente, tu dici.
Sì, e questo, guarda, Massimo lo può dire, nelle società, nei club, nei top club, la comunicazione diventa importante, perché si guarda il vestito a 360 gradi, no? Oltre naturalmente a quelle che sono le doti tecniche di ogni allenatore. Quindi tutto sommato, secondo me diventerà uno degli allenatori che farà parlare di sé. Parla parola di te, perché ha un grande potenziale e poi ha dei Covid.
Ce lo vedi al Napoli?
Io sono d'accordo con quello che diceva il mister prima. Bisogna capire che volontà c'è da parte della società, se vai avanti con i principi o... Quindi è un po' complicato dire questo.
Stefano, Thiago Motta.
Sono d'accordo con quello che ha detto prima Mussa. Più italiano che Thiago Motta.
Non lo vedi ancora?
No, non è che non lo vedo. A Napoli serve, secondo me, cioè l'italiano io lo vedo come un piccolo Spalletti, cioè con tutto rispetto, nel senso che Spalletti, io sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni, è qualcosa di, è un top.
Certo, però tu dici, è molto quello bravo, che si avvicina un
secondo
po'
me,
di più.
Sì, la filosofia di lavoro, la preparazione, mi ricorda molto Spalletti, con, cioè è un mix italiano, a me piace, sai, ho un debole nei confronti, non è che ti sto dicendo che è il più grande allenatore del mondo.
No, hai sempre detto
però,
che ti piace il lavoro che fai.
Ha un valore, indipendentemente dai risultati, poi giustamente Giovanni dice, sai, il metro di giudizio è che tutto basato sul risultato, no? Perché poi alla fine devi vincere qualcosa. Però c'è una fase nella carriera di un allenatore che va, secondo me, in una fase della carriera di un allenatore che va considerato altro. Italiano sta in questo tipo di fase. Okay. A Napoli potrebbe avere un grip, perché ha il physique du role, cioè proprio la cosa che De Laurentiis sta cercando. Cioè lui cerca gente affamata, ambiziosa, che dia linfa nuova. Thiago Motta è un pochino più, secondo me, da tattico.
so come dire, cioè non tanto Marco, nel senso lo vedo a Milano, lo vedo a Parigi, lo vedo, cioè capisci?
Ah,
è una,
un po' un'elite, un po', è da, un po' da elite,
sì, esatto, un po' da Cash
aristocratico,
esatto,
un po' più così.
Esatto, più aristocratico.
Aspetta, Arturo, poi vi faccio rispondere a Mussa. Stavi aggiungendo al volo?
Sì, no, no, proprio una cosa al volo. Non dimentichiamoci che quali sono state le dichiarazioni di Laurentiis, che punta alla Champions League, capisci? Quindi bisogna tener conto di tutto e di che ambiente poi dopo vai a trovare a Napoli, perché Napoli
certo.
è entusiasmo, certo, ma poi dopo se prometti la Champions e poi dopo fai fatica diventa un problema.
Sì, sì. Mister Mussa, Thiago Motta. Oh.
Le caratteristiche sono esattamente queste che stavano dicendo, cioè, riassumendo mi sembra di poter dire che Thiago Motta è un allenatore preparato sul campo ma meno empatico, mentre invece Italiano è un allenatore assolutamente empatico,
esatto,
è quindi è più da capopopolo. Bravo. Ecco perché serve Italiano al Napoli, perché è una piazza che necessita di un capopopolo, mentre come ha detto giustamente prima il Thiago Motta è più un allenatore per assurdo da Juventus che da Napoli, perché è una piazza dove c'è un'altra filosofia.
Qualcosa dico.
Ma se ogni tanto in Pallomeni, in Brambati, qualcosa.
Un briciolo di lucidità, qualcosa. Vedi, Mussa che fa l'allenatore.
Vedi, ogni tanto Brambati, noi che invece lo sottovalutiamo, ogni tanto vero, vedi, tira vero, fuori vero. Dal cilindro queste cose.
Mi mettete perché sempre all'angolo.
Ogni allenatore ha un vestito, no? E deve andare a vestire la persona giusta. Questo è un po' il fatto. Non puoi prendere un allenatore tattico che comunica poco, che sta sulle sue e metterlo a Napoli. È tritato già di suo. Viene tritato. Là ci va un allenatore empatico che ha personalità, che sa comunicare, che va anche un po' fuori dalle righe, che va fuori dagli schemi, che va petto a petto, ecco, diciamo. Quindi serve un allenatore di
questa. Mi piace, un po' più ruspante, insomma, questo è il concetto.
Napolitano, capito? Un po' napolitano.
Brambati, tu che hai fatto questa domanda in conclusione, ma a te Thiago Motta ti piace o non ti piace?
No, l'ha fatto cioè, domanda, lo vedo.
Io sono contento delle risposte che mi hanno dato perché mi piace.
Grazie,
confrontarmi
Massimo.
Con gente di calcio.
Oh, bravo, mi Massimo. Piace, scusa, quindi non con Piccari, non con gente con Piccari.
Piccari lo eliminiamo, quindi, basta.
Sì, Piccari non c'entri niente. Guarda,
c'è ragione. È verissimo, è verità.
No, a parte gli scherzi, no, vedi che a sentire parlare di Napoli e Mussa e anche Stefano capisci che hanno masticato e masticano calcio, perché ti danno delle risposte, secondo me, scusami, ma si capisce proprio che stanno coi piedi dentro il mondo del calcio, quello vero, quello giocato, quello che non quello delle chiacchiere. Perché per esempio quella diciamo così, quel paragone del vestito mi è piaciuto tantissimo. E ha ragione, perché ogni ambiente ha anche bisogno di un certo tipo di allenatore, non solo per le caratteristiche, diciamo così, tecnico-tattiche, ma anche proprio per l'impatto che può avere emotivamente un allenatore su un ambiente.
Verissimo.
Spalletti va in panchina in tuta, non è un dettaglio.
Vedi? Spalletti.
Vive al centro, praticamente c'ha la stanza dentro il centro, quindi ha dormito 2 anni lì, Spalletti.
Sì. Sono questi allenatori
che ha portato la famiglia. Queste sono cose, insomma, loro fanno
al massimo quando Spalletti dice che è stanco e si riferisce proprio a questo. Bisogna conoscerlo, Luciano. Lavora davvero a 360 gradi per 360.
Totalizzante, dice Mussa, il lavoro di Spalletti. Vedi, perché poi anche alla Roma, ti ricordi, dormiva a Trigoria spesso, cioè aveva pure Nainggolan vicino.
Non ottieni risultati a Napoli e li ottieni in questa maniera se non sei come Spalletti, e lui ha voluto dare un messaggio
preciso. È chiaro. Va bene, io mi devo fermare, voglio ringraziare tantissimo Mister Mussa, che è sempre un piacere averti qui con noi, grazie come sempre, un abbraccio, a presto.
Ciao mister.
Ciao
Arturo, ti saluto anche a te, ci sentiamo presto, va bene?
Un abbraccio e grazie Massimo Arturo. Per le parole.
Ciao Arturo.
Rimanete grazie, con noi, torniamo subito con Brambati e Pallomeni, andiamo ad un altro argomento, oggi tante cose da affrontare, poi ritorniamo anche sulla Roma, la finale di Europa League, tra poco.